Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Sette, nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria per quello che riguarda le borse, vi arriveremo subito e invece segnalo anche gli altri temi di cui ci occuperemo. Da un lato l'analisi che c'è, l'analisi congiunturale di Intesa San Paolo sull'andamento dei distretti industriali, importante perché segnala un miglior andamento nell'export dei distretti industriali, ma soprattutto viene confermato un buon dato del sud, migliore della media del paese. Questo fa il paio con altri dati che abbiamo visto in questi mesi, in cui, lo ripeto un'altra volta, il sud è chiaro che parte da livelli più bassi sia di PIL che di export. Però va detto che ha avuto incrementi, quindi tassi di crescita ben più alti rispetto al centro-nord, e questa è una buona notizia perché diciamo, è importante che vi sia un apporto anche del sud. Parleremo poi di nuovo di Fiat, o meglio Stellantis. Oggi il titolo è un po' più tranquillo in borsa, ma adesso arriva alle borse, è in calo tutto il settore auto, è molto contrastato, ma di nuovo mentre viene prorogata la cassa integrazione a Mirafiori per la 500 elettrica, si ipotizza adesso e viene chiamato in audizione il numero uno di Stellantis in audizione parlamentare, Carlo Tavares. I sindacati protestano perché avrebbero voluto essere convocati anche loro. Dicevo, il rebus o il dubbi su cosa farà da grande Stellantis si alimentano, nel senso che ieri abbiamo parlato dell'ipotesi di fusione con Renault, con però tutte le complicazioni per quello che riguarda la presenza dello Stato francese che già siede nel consiglio di amministrazione di Stellantis, visto che era aveva una quota di Peugeot Citroën e ha una quota importante anche di Renault. Ma oggi queste ipotesi aggiungono un altro soggetto, e quindi la BMW, e c'è chi ipotizza la creazione nella forma di Airbus dell'auto europea, cioè un consorzio a questo punto franco-italiano tedesco, in realtà franco-italiano ma anche americano, perché ieri il grosso dei cali e del profit warning, delle revisioni a ribasso delle stime, per dichiarazione della stessa Stellantis, per due terzi erano attribuibili al mercato americano, quindi Chrysler e Jeep. Però insomma c'è chi ipotizza che a questo punto l'alleanza possa prevedere un soggetto ancora più largo. Poi, a proposito di economia reale, avremo altri due temi. Uno riguarda l'acquisizione del gruppo Sant'Anna, già ieri vi facevamo riferimento, che entra nel mercato delle acque minerali in Francia, ma sarà anche l'occasione per ripartire con un viaggio nei consumi, cercando di capire da vari soggetti, come abbiamo sempre fatto nel mondo alimentare, nella grande distribuzione, nell'elettronica, abbigliamento e quant'altro, come stiano andando i consumi, vista l'analisi abbastanza, diciamo, deludente, il commento abbastanza deludente sul terzo trimestre. Ne parlavamo ieri con il direttore del centro studi della Confcommercio, Mariano Bella, e le attese che possa arrivare qualcosa di più nel quarto trimestre, perché i consumi, complice anche un andamento del turismo più deludente delle attese, in particolare per la voce presenza italiani, non hanno degli italiani, dicevo, i consumi nel terzo trimestre non hanno portato alcun apporto al PIL e soprattutto non hanno, come era avvenuto in precedenza, controbilanciato la flessione barra frenata della manifattura. E a proposito di economia reale, tratteremo anche il tema della patente a punti per le imprese dell'edilizia, che diventa oggi operativa. Andiamo subito con le notizie in breve. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Non c'è la diretta su Facebook e YouTube, ma c'è la diretta sul canale 246 del digitale terrestre. Diretta auto. Allora, make my day. Dunque, andiamo sui mercati finanziari per quello che riguarda la giornata. Oggi è una giornata abbastanza deludente per tutti gli indici, nel senso che gli indici stanno perdendo complessivamente a Milano, ma non solo. E allora andiamo a vedere quali sono gli indici più coinvolti su questo. Dicevo, per quello che riguarda gli indici di Piazza Affari, abbiamo un dato non bello, soprattutto in alcuni settori. Allora, Milano perde l'1,20%, Parigi perde l'1%, Francoforte lo 0,80%, l'America sta prendendo lo 0,84%, sul Dow Jones perde sul Nasdaq il 2,20%, lo Standard & Poor's perde l'1,40%, non ho dato probabilmente Londra che invece guadagna lo 0,44%. Che è successo? Allora, l'America, che pure ha guadagnato molto sui vari indici, non sono piaciute negli Stati Uniti le parole di Powell di ieri. Il numero uno della Federal Reserve ha detto: attenzione, il taglio di mezzo punto percentuale non è l'indicazione che andremo avanti col taglio dei tassi, decideremo di riunione in riunione. Questo, diciamo, ha raffreddato Wall Street e di conseguenza anche le borse europee. Poi, per quello che riguarda Piazza Affari e in generale le borse europee, tornano le vendite sul settore del lusso, che era molto cresciuto grazie all'iniezione di soldi e l'abbassamento dei tassi di interesse decisi dalla Cina, nella speranza appunto che questo permettesse di aumentare i consumi cinesi, perché il lusso europeo è in calo, diciamo, anche e soprattutto per i deboli consumi cinesi. Dopo le riprese e i recuperi dei giorni scorsi, adesso c'è qualche realizzo e poi chiaramente resta il tema sul fronte auto e produzione dell'auto. Invece chi va bene per quello che riguarda Milano, parto da qui, i titoli legati al petrolio e non solo: Tenaris più 2,80, Leonardo più 2,15, Eni più 1,5, Italgas più 1,1, Saipem più 1%, Snam e Inuit più 0,80. Fronte opposto invece è tutto il mondo bancario, che segue anche le indicazioni, diciamo, arrivate dagli Stati Uniti, e poi ci sono anche, attenzione, dei dati che dirò sugli responsabili acquisti in Europa, i PMI, che non sono belli tranne che in Spagna. Comunque Biper perde 4,80, Banco BPM 4,30, Moncler, a proposito di lusso, meno 3,90, Monte dei Paschi meno 3,70, Unicredit meno 3,1, Popolare di Sondrio meno 3,13, e poi Intesa San Paolo meno 2,70, scusatemi, uscendo dal mondo, e Finecobank meno 2,80. Poi c'è poi ST Microelectronics che perde il 3,1%, e per quello che riguarda il lusso, Brunello Cucinelli meno 1,91%. Di mondo bancario si è occupato oggi, ho intervenuto chiaramente, il numero uno di Unicredit. Ricorderete, abbiamo a lungo parlato dell'operazione lanciata da Unicredit su Commerzbank, prima al 9%, acquisito in parte dalla quota ceduta dallo Stato tedesco, poi il 21, e con la richiesta di arrivare fino al 29,9%. Andrea Rossell è intervenuto all'evento del Sole 24 Ore, al Made in Italy Summit, organizzato dal Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24. È intervenuto in inglese, ecco perché sentirete, diciamo, che c'è una traduzione sopra. E ha detto Rossell: senza i campioni europei, quindi senza banche di dimensioni grandi in Europa, non si vincono le sfide, serve l'unione bancaria ma anche dei mercati finanziari.
Credo che l'Europa abbia bisogno di banche più grandi, più forti, per sostenere il nostro settore. Senza campioni paneuropei il nostro blocco non raggiungerà mai le sue ambizioni, né supererà le sfide della crescita che Mario Draghi e molti altri leader prima di lui hanno evidenziato. Ebbene, però l'unione bancaria da sola non basta. L'Europa ha bisogno anche di un'unione dei mercati e dei capitali per
completare.
Insieme questa unione creerebbe la condizione necessaria per un settore finanziario europeo fiorente. Questo sarebbe un passo trasformativo per l'economia europea, che consentirebbe di rafforzare la crescita, creazione di posti di lavoro, innovazione e poi valore e ricchezza in tutto il continente.
E continuiamo sui mercati finanziari, perché come sempre facciamo in apertura del programma, diamo anche gli altri mercati, quindi petrolio, gas e prezzo dell'elettricità. Per quello che riguarda il petrolio, beh, avrete già capito dall'andamento dei titoli in borsa, c'è stato oggi un recupero del titolo del petrolio, $70 al barile WTI, 73 il Brent, un più 2,5%. Ma poi il petrolio è ripreso a crescere a New York con le tensioni in Medio Oriente, con l'allarme lanciato, i nostri GR24 l'hanno raccontato, che è arrivato dagli Stati Uniti di un attacco, di una reazione iraniana nelle prossime ore. I prezzi alla pompa però sono calati, perché sappiamo che la cinghia di trasmissione è più lenta, e quindi ieri la benzina in modalità SEF 1,738 al litro, il gasolio invece, per quello il diesel, il gasolio a 1,621 al litro. E a questo, su questo tema è intervenuto Asso Utenti, perché c'era l'ipotesi che venissero eliminate, o meglio venissero aumentate le accise per il gasolio, rendendolo diciamo allo stesso prezzo della benzina, quindi levando le accise di vantaggio, chiamiamole così. Ora Assutenti dice: su ogni litro di gasolio acquistato dagli italiani il 56%, cioè 91 centesimi, se ne va a IVA e, per IVA e accise, e sulla benzina è al 60%. Quindi dice Assutenti, se venisse portato il livello di accise IVA del gasolio a quello della benzina, sarebbe una stangata di 3 miliardi e 100 milioni di euro l'anno. Questo perché nel documento del governo c'è scritto che si vogliono riordinare le spese fiscali, allineando tra le altre cose le aliquote delle accise per diesel e benzina. E appunto, mentre sulla benzina è il 60% di aliquote tra accise e IVA, nel gasolio è al 56%, ed ecco perché costa appunto, invece che 1,738 euro, costa 1,621 euro. Il gas ad Amsterdam 34 euro, un anno fa era 50, il PUN, l'elettricità 125 euro oggi, un anno fa era 94. Comunque va detto che il 2023 ha fatto registrare cali dei prezzi dell'energia rispetto all'anno al picco del 22, nello specifico meno 25% per l'energia elettrica, meno 18% per il gas. Attenzione, so già l'obiezione, il 22 fu un anno da record, ma infatti io continuo a dare il raffronto anche sull'anno scorso, perché comunque i prezzi del gas e in parte anche l'elettricità sono sotto i livelli dell'anno scorso. Il prezzo della benzina e gasolio per ora è tra i livelli più bassi del 2024. Comunque l'anno scorso, tra 2023 e 2020, rispetto al 2022, è calata la spesa energetica del 4% a 101 miliardi di euro, ed è calata anche del 10% la domanda di gas, un po' per la stagnazione economica e poi anche per il contenimento dei consumi e le condizioniclimatiche particolarmente miti nel corso del 2023. Quindi l'anno scorso abbiamo consumato il 4,3% in meno di energia rispetto al 2022 e il 10% in meno di gas. Per quello che riguarda invece come abbiamo prodotto questa energia, la quota di importazione di prodotti energetici è scesa dal 79% del 22 al 74% del 2023. È calata del 20% la produzione di elettricità del termoelettrico, anche se rappresenta il 55% della domanda, mentre è aumentata la produzione da rinnovabili. Questo spiega perché abbiamo dovuto importare meno, diciamo, energia. Più 38-39% l'idroelettrico, più 11% l'eolico e il fotovoltaico. Abbiamo importato molti meno combustibili solidi, petrolio, meno 38%, e anche gas naturale meno 15%. Faccio notare che invece in Spagna, che già ha un'ottima rete anche di rigassificatori, l'elettricità è ormai prodotta per il 50% da rinnovabili, e lo fa da un anno. In Italia, l'ultimo dato che abbiamo è quello dei primi sei mesi del 2024, la quota di rinnovabili ha superato per la prima volta quella da fonti fossili, 52,5% contro il 42,3%. Questo nei primi sei mesi del 2024, grazie all'apporto dell'eolico e dell'idroelettrico più 34%, ma anche il fotovoltaico più 36% e eolico più 10%. Allora, qualche dato di carattere macroeconomico prima di andare su meteo e pubblicità. Lo sciopero dei portuali americani sulla costa est, primo sciopero in quasi 50 anni di 14 porti della costa atlantica degli Stati Uniti, dal Maine al Texas, dopo il mancato accordo per il rinnovo del contratto del lavoro, lo ha proclamato i sindacati che raggruppano 85.000 lavoratori portuali. Lo sciopero sta bloccando tutto, dal cibo alle spedizioni di automobili, e un'interruzione che secondo gli analisti costerà all'economia americana miliardi di dollari al giorno. E questo sciopero, ahimè, avrà ripercussioni anche sull'Italia, perché gli Stati Uniti sono il primo partner commerciale dell'Italia fuori dall'Europa, e si ripercuoterà questo sciopero anche sul Mediterraneo, sull'Italia e sul porto di Genova. Lo ha ricordato il direttore generale di Spediporto, l'associazione degli spedizionari genovesi, Gianpaolo Botta. Allora, e di vari indicatori PMI, l'indicatore dei responsabili acquisto. Allora, frena l'attività produttiva in Cina, il PMI scende sotto i 50 punti, quello che si chiama Caixin, a 49,8. Scende in Gran Bretagna, ma resta sopra i 50 punti, ricordo sempre che i 50 punti segnalano la differenza tra espansione e recessione economica. Ed è un indicatore anticipatore, come si chiama in gergo, perché sono le indicazioni che arrivano dai responsabili degli acquisti di società della manifattura o dei servizi, quindi loro sanno come stanno andando gli acquisti futuri. Dicevo, in Gran Bretagna è sceso di un punto, ma resta a 51,5. Standard & Poor's fa notare che la produzione manifatturiera in Europa sta crollando al livello più forte mai registrato dal 2024. In Germania l'indice PMI è sceso da 42,5 a 40 punti, continua a scendere, è ai minimi sul manifatturiero, è ai minimi da un anno in Germania. E infatti le agenzie parlano di crollo, nel senso, per carità, è migliore delle attese, ma è poco, perché è ampiamente sotto i 50 punti, quindi ampiamente in territorio recessivo, e non è una buona notizia per l'Italia, visto che la Germania è il nostro primo partner nella manifattura. E poi il capo economista di Hamburg Commercial Bank dice: è quello che è preoccupante è quanto a lungo si sia trascinato questo crollo degli ordinativi dall'estero. Non ha precedenti, lo attribuiamo allo shock cinese, perché molte aziende tedesche, soprattutto nel settore automobilistico e nell'ingegneria meccanica, non hanno trovato risposte convincenti all'improvviso inasprimento della concorrenza. C'è la Cina che, non riuscendo o non volendo far ripartire i consumi interni, sta inondando, ecco perché i dazi antidumping, di prodotti cinesi, a partire le auto, l'Europa. E comunque, insomma, l'effetto, lo shock cinese è il motivo di un calo ulteriore dell'indice manifatturiero PMI in Germania. In Francia è salito invece un po', da 43,9 a 44,6, sempre sotto i 50 punti. In Italia è sceso, manifattura, a 48,3 punti, da 49,4, quindi anche noi siamo a questo punto in territorio recessivo sull'andamento della manifattura. L'unico paese in cui è salito ed è sopra il livello di 50 punti, quindi in fase di espansione economica, è la Spagna, che continua ad avere dei dati in controtendenza non solo con la Germania, quello sarebbe facile, ma anche nettamente migliori di Francia e Italia quanto andamento del PIL, previsto in crescita di oltre il 2%. E appunto il manifatturiero in Spagna è salito da 50,5 a 53 punti, quindi ampiamente in territorio, diciamo, di espansione economica. Inflazione media nell'area euro all'1,8%, ma ne abbiamo già parlato ieri per quello che riguarda l'Italia, allo 0,8. Il rendimento dei BTP è ai minimi dall'agosto del 2022 in Italia, perché si punta su un altro taglio di altri 25 punti base da parte della Banca Centrale Europea. Il rendimento del Bund tedesco è per la prima volta sotto il 2% dal 2022, e il BTP italiano scivola, il BTP a 10 anni al 3,35%, è il livello più basso dall'agosto del 2022, e lo spread è sceso a 130 punti base. Bene, con questo devo dare due notizie. Sulla patente a crediti, adesso vi arriveremo, ma la seconda invece riguarda i sindacati che saranno in piazza il 19 ottobre a Roma per rivendicare il rinnovo dei contratti a tutti i lavoratori della sanità, e questo l'hanno annunciato oggi i tre sindacati. Allora, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, pagina di Focus Economia sul sito Radio 24. Andiamo su meteo e pubblicità.
Focus Economia.
minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, dicevamo, come recita anche la nostra sigla, torniamo, l'abbiamo fatto già per due anni, a intraprendere questo nostro modestissimo, empirico, sicuramente non esaustivo, viaggio nei consumi. E lo facciamo partendo anche da una notizia di cronaca, nel senso che noi andiamo a analizzare sempre i vari settori industriali di qualunque tipo, basta che abbiano a che fare con il retail, cioè con i consumatori, e uno di questi settori è sicuramente il mondo delle acque minerali, che è un mondo molto delicato, diciamo così, perché è uno di quei consumi che possono essere anche considerati non prioritari delle volte, che vede l'Italia tra i primi paesi al mondo come consumo di acque minerali, ma anche di produzione di acque minerali. Allora, partiamo dalla notizia, come sempre si dovrebbe fare, e cioè Acqua Sant'Anna ha annunciato l'acquisto dell'azienda francese la Compagnie des Pyrénées, titolare del marchio Eau Neuve. Allora, l'acquisizione vale 50 milioni di euro. E però a me è interessato, con la dichiarazione del presidente, fondatore e amministratore legato di Acqua Sant'Anna, Alberto Bertone, che ha detto per andare e crescere sui mercati esteri bisogna comprare anche marchi di quei mercati. Allora, è in collegamento con noi Alberto Bertone, buonasera.
Buonasera a voi.
Dunque, intanto perché avete comprato in Francia e, se ho ben capito, volete espandervi anche in Germania, e perché lei dice che è necessario comprare marchi che producono in loco se si vuole veramente entrare in un mercato nel mondo delle acque minerali?
Allora, perché abbiamo comprato in Francia? Perché è difficilissimo comprare, abbiamo tentato anche di comprare in Italia, ma è difficilissimo chiedere, cioè cercare di convincere quello che deve vendere l'azienda e fartela vendere, per cui è 25 anni che sto tentando di comprare, non è mai un problema di prezzo, perché se l'attività vale siamo disponibili.
Prego.
Sono a Milano
e
per cui non è mai
una colpa
l'attività. E abbiamo comprato in Francia perché siamo riusciti a comprare in Francia, e questa azienda con dell'acqua buona sui Pirenei, per cui era un po' di anni che gli stavamo dietro. È nata un'azienda nata pochi anni fa, nel 2021, per cui la seguivamo, avevano dei prodotti completamente diversi dai nostri, ma complementari con i nostri, per cui ci interessava, siamo sempre rimasti in contatto, e così al momento giusto l'abbiamo acquisita.
Senta, ma perché dice che bisogna comprare in Francia o in Germania per riuscire a entrare in quei mercati? Perché non basta l'export dall'Italia?
È difficilissimo, lavorare dall'Italia, perché c'è sempre un italiano che vai sul mercato straniero, e per cui agisci sempre come un export, un'azienda che esporta. Invece acquisendo delle aziende francesi ci presentiamo come un'azienda francese che vende dei prodotti, tra cui anche dei prodotti italiani.
Senta, ma questo vuol dire che farete la stessa cosa anche nel caso di un'eventuale espansione in Germania?
Stiamo guardando tanti stati europei, oltre alla Germania anche altri, un po' la tecnica è quella un po' di tutti, cioè non l'ho inventata io, tanti acquisiscono delle società un po' per prendere il passaporto di quel paese, per poi non essere uno solo che esporta, ma uno che ha una rete commerciale e una logistica per distribuire poi i prodotti, che è fondamentale, cioè nel nostro mestiere la logistica è la parte fondamentale.
Allora voi, mi scusi, avete producete 1.500.000.000 di bottiglie l'anno col marchio Acqua Sant'Anna,
sì.
Giusto?
Sì.
In provincia di Cuneo, Vinadio o Vinadio, chiedo?
Vinadio, abbiamo lo stabilimento a 1000 metri e le fonti da 2.000-2.500 metri portano allo stabilimento, e da lì viene imbottigliata l'acqua.
Voi avete tra l'altro, siete il primo produttore europeo come unico marchio, con 1.500.000.000 e se ho ben capito avete il più grande impianto produttivo al mondo con 16 linee di imbottigliamento, 13 per l'acqua, 3 per le bevande, fatturato 320.000.000 di euro. Glielo chiedo perché tanto voi avete
sì, siamo uno dei principali produttori al mondo, di tutto il mondo, e non vorrei mettere in assoluto, però siamo uno dei principali produttori con un unico stabilimento a fare questo numero di bottiglie.
Ecco, dicevo, perché voi avete 1.500.000.000 di bottiglie l'anno prodotte, ma potreste arrivare fino a 3 miliardi, un potenziale 3 miliardi di bottiglie l'anno. E qui vengo alla domanda che più mi interessa, al di là della vostra acquisizione, ci mancherebbe. Che cosa state registrando sui consumi degli italiani? Innanzitutto l'acqua in bottiglia, da quello che voi vedete, appartiene ai generi voluttuari, cioè quelli di cui io posso anche rinunciare, bevo l'acqua del rubinetto, o è diventato tra i generi di prima necessità, quindi la famosa spesa incomprimibile, generi alimentari, pulizia per la casa, igiene personale? E se sì, che tendenza vedete in questi ultimi mesi? Perché ci stiamo molto interrogando sui consumi degli italiani. Prego.
Sicuramente l'acqua minerale sta continuando a crescere, è sicuramente un bene essenziale, logicamente tutto si può nella propria spesa rinunciare, però in tutti questi anni con la battaglia contro le acque minerali hanno sempre continuato a crescere, ma non solo in Italia, in tutto il mondo, anzi io direi che in tutto il mondo sta crescendo molto di più, logicamente il consumo è più basso, ma non così più basso, sta crescendo molto di più che non in Italia, in America sta...
Quindi lei mi sta dicendo, per concludere, che voi non notate una difficoltà nei consumi, nonostante anche l'acqua abbia avuto degli incrementi di prezzo negli ultimi mesi o nell'ultimo anno, diciamo.
Diciamo che assolutamente il mercato è fortemente competitivo, noi notiamo una grande contrazione, ma come Sant'Anna riusciamo a cavalcarla e stiamo facendo più 15%, per cui... Il mercato c'è molto competizione tra tutti i produttori, per cui siamo in 350, ma i primi 8 fanno diciamo l'80% del mercato.
Però complessivamente, al di là di voi, lei ha notato una contrazione nelle vendite, quindi sia in valore che in volume?
Sì, assolutamente, ci sono tanti marchi che sono in sofferenza, sia a valore che a volume. Poi soprattutto in questi anni abbiamo avuto un aumento delle materie prime e dei trasporti che ci ha penalizzato e con un IVA al 22% tutti i prezzi vengono esplosi e sicuramente il consumatore fa difficoltà a comprare.
No, mi interessava perché al di là del caso vostro, se c'è un calo sia in valore che in volume delle vendite di acqua minerale, vuol dire, mi scusi dottor Bertone, che c'è una difficoltà nei consumi, cioè se l'acqua minerale, per carità, non è un bene primario, perché hai quella del rubinetto in molte case, adesso in Sicilia vorrei vederla in questo periodo, ma diciamo in molte case, poi in molte aree geografiche è eccellente l'acqua di rubinetto, però insomma se vai a tagliare l'acqua, Bertone, vuol dire che sta iniziando a tagliare cioè il tagliabile.
Se noi facciamo riferimento al mercato, che è quello che dà la media nazionale, le acque minerali continuano a crescere anche quest'anno, per cui sia a volume che sia a valore. Di più a valore proprio perché abbiamo avuto questi aumenti della plastica.
Cresce più il valore del volume, chiaro.
Sicuramente. Chiaro.
Questo però l'abbiamo visto come effetto dell'inflazione, quando tu hai un aumento del valore ma non un pari aumento del volume, vuol dire che si vende, che aumenta più il prezzo di quanto aumenti invece il numero di bottiglie vendute. Grazie ad Alberto Bertone, presidente amministratore delegato di Acqua Sant'Anna. Adesso andiamo sul traffico.
Focus Economia.
A 7:48 minuti. Bene, continuiamo con le basi d'antan d'epoca di Focus Economia, visto che abbiamo detto che festeggiando questa settimana i 25 anni possiamo anche tornare a riprendere basi che ci hanno accompagnato in questi 25 anni. Allora, qualcuno mi dice ma 1,5 miliardi di bottiglie, ma sono tutte di plastica. Ma guardate, si possono tenere assieme. A parte che c'è un grandissimo riciclo anche nel mondo delle acque minerali, in molti luoghi, penso anche al Sole 24 Ore come azienda, ma penso alla vita di tutti noi, mio figlio ha la bottiglia d'acqua, non ha la bottiglietta di plastica di solito, che però di solito viene riempita con acqua magari imbottigliata, oppure in alcuni casi no. Diciamo che almeno riduce il numero di plastiche. Però per quello che riguarda altre richieste che venivano dagli ascoltatori, un approfondimento sulla Spagna, sì, dovremmo farlo domani, perché a questo punto la Spagna sta diventando un caso virtuoso, forse anche da imitare. Allora, qualcuno non dice. Allora, sintetizzo l'intervento. Per quello che riguarda il gruppo Sant'Anna c'è un aumento di valore e anche di volume, ma è più forte l'aumento del valore, questo è l'effetto inflazione. Per quello che riguarda il comparto delle acque minerali, no. E quindi questo segnala una difficoltà, diciamo, anche del consumatore italiano. Dalle acque minerali al mondo dell'edilizia, il volo è assolutamente pindarico, ma ce la faremo, perché da oggi è scattato l'obbligo della patente a crediti per operare nei cantieri temporanei o mobili per le imprese, anche quelle non qualificabili come imprese dell'edilizia, e per i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei quartieri. Il nuovo strumento è stato introdotto nell'edilizia dal decreto PNRR e che stabilisce che cosa? Che occorre avere almeno 15 crediti per operare in un cantiere dell'edilizia, con l'obiettivo di garantire maggiore sicurezza. Questo dopo un confronto tra governo, imprese e parti sociali. E quindi ogni impresa dell'edilizia, per poter operare sul territorio nazionale, sarà dotata di una patente a punti digitale, che potrà diminuire o aumentare in base al comportamento dell'impresa sul campo, con particolare attenzione a violazioni delle normative edilizie di sicurezza e ambientali. E quindi, col nuovo meccanismo, le responsabilità imputabili al datore di lavoro comporteranno una revisione della patente a punti in un processo di verifica continua, e poi, in caso di fatti gravi, infortuni sul lavoro mortali, l'ispettorato ha anche la possibilità di sospendere la patente per 12 mesi fino alla revoca della licenza operativa. Presidente dell'Associazione Nazionale Costruttori dell'Edilizia, Federica Brancaccio, buonasera.
Buonasera.
Allora, Presidente, ho visto che ne sono state già emesse 5.582 e domande per altre 1.328. Allora, intanto un suo commento e poi se il tema a questo punto non si sposta più sul numero di ispettori del lavoro che sui punti della patente.
Allora, noi ci battiamo da anni per un sistema di qualificazione delle imprese. Il governo ha ritenuto comunque urgente fare un primo passo con l'introduzione di questa patente a crediti, che, ripeto, ci auguriamo davvero sia un primo passo verso una qualificazione preventiva di tutte le imprese. La patente interviene a infortunio o a violazione
già avvenuta.
Esatto. Ovviamente chi è già dotato di un sistema di qualificazione che si chiama SOA, per la terza classifica, insomma, lo può intendere un po' chi è più del settore, è esentato dall'avere la patente a crediti, perché già questa attestazione SOA contiene tutta una serie di requisiti dell'impresa che si ritengono sufficienti, insomma, per delle procedure in qualità e in sicurezza. Però comunque è un segnale forte di dire: chiunque entra in cantiere deve avere una preparazione, una formazione, un minimo di background anche aziendale. Speriamo che passi sempre di più comunque questa cultura della qualità e della sicurezza.
Quindi, diciamo, è vero che interviene ex post, cioè a diciamo infortunio o già avvenuto, però è anche vero, se ho ben capito il suo ragionamento, che avendo dei punti, una patente, magari metti in atto misure preventive. Questo dovrebbe essere l'obiettivo: stai più attento alla prevenzione, perché poi, una volta che l'infortunio avviene e viene acclarata la tua responsabilità, c'è poco da fare.
Sì, noi abbiamo interloquito molto con il Ministero del Lavoro, perché sin dall'inizio abbiamo manifestato la nostra preferenza a una qualificazione preventiva. Però dobbiamo anche dire che il Ministero, comunque, rispetto alla versione iniziale, ha recepito molte nostre richieste rispetto a quali dovevano essere i requisiti per poter possedere questa patente a credit. Poi ribadisco, speriamo davvero che sia un primo passo per introdurre per tutti gli operatori che lavorano in un cantiere, che operano in un cantiere, un sistema di qualificazione preventivo.
Sì. Senta, in una battuta, Presidente Brancaccio, qualcuno mi scrive, beh, questo farà crescere le microimprese in nero e i lavoratori in nero. È un rischio?
Ma questo rischio esiste sempre, non è certo la patente a crediti che peggiora questo rischio, anche perché comunque c'è una responsabilità del committente, cioè il committente è responsabile di verificare che chi entra in cantiere sia munito di patente a crediti. Lei mi ha chiesto poi delle ispezioni. È un problema anche questo che prescinde dalla patente a crediti, cioè è necessario rafforzare il numero di ispettori, questo è già previsto, speriamo che si vada a regime presto perché i controlli sono comunque fondamentali.
Grazie alla Presidente dell'ANCE Federica Brancaccio, GR24, poi parliamo dell'export dei distretti e del caso Fiat Stellantis con l'ipotesi di fusione con Renault e anche... Così il convitato di pietra BMW 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Auto nuova fiammante col suono nuovo, è il DAB Plus che si sente a tuono. La provi e senti subito com'è che va. DAB Plus e la tua radio migliorerà.
La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
Focus Economia.
Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Berizzoni, continuiamo tutta la settimana. Questa era un In Excess rifatta, se non ricordo male, ormai sono passati anni, ma lo facciamo con queste basi per ricordare i 25 anni, poi avremo un approfondimento anche venerdì 4 ottobre, venerdì prossimo, i 25 anni di Radio 24. Oh, parliamo adesso, dopo aver toccato il tema dell'andamento dei consumi per quello che riguarda il mondo delle acque minerali e l'ingresso oggi, il via col 1 ottobre della patente a punti per le imprese dell'edilizia, adesso ci occupiamo dell'andamento dell'export, ma l'export fotografato per quello che riguarda l'andamento dei famosi distretti industriali italiani. Devo solo dare una nota a chi mi scrive, ho detto che le bottiglie di plastica dell'acqua sono altamente riciclabili, l'ho detto, ci sono stabilimenti che producono energia, che riportano tutto il riciclo, e qualcuno mi scrive, guardi che la borraccia invece, se va a vedere la produzione, il lavaggio, è meno efficiente, per carità. Non era tanto questo il tema, era capire come andava l'andamento di un bene che può essere considerato sia voluttuario, perché uno magari può bere anche l'acqua del rubinetto, ma che molte volte è entrato tra la spesa difficilmente comprimibile. Ecco perché era interessante vedere come si stanno muovendo le vendite. Comunque, torniamo a parlare di distretti industriali. Cosa sono i distretti? Lo abbiamo raccontato molte volte, sono quelle aree geografiche, ma delle volte, per usare il termine di slargo, sono anche non una stessa area geografica, sono quelle filiere produttive specializzate tutte nello stesso settore, la rubinetteria, la sedia, l'oreficeria, vado così, dove tu riesci a fare che cosa? Ad avere intanto una condivisione di saperi, di know-how, riesci anche spesso a ottimizzare i costi e i costi fissi, perché crei insomma un'infrastruttura e quindi di fornitori, subfornitori, poi fornitori che si mettono in proprio, e da sempre, da quando soprattutto il gruppo Intesa San Paolo fa il monitoraggio dei distretti industriali, noi raccontiamo che i dati sono sempre migliori rispetto alla stessa azienda, a un'altra azienda, scusatemi, dello stesso settore, che non è inserita però in una logica di distretto. In sostanza, la battuta che faccio sempre, i distretti in Italia hanno rappresentato la via italiana all'assenza di grandi gruppi, perché tu non hai grandi gruppi ma hai tanti gruppi medi che lavorano nello stesso distretto e quindi fanno comunque massa critica. Gregorio De Felice, capo economista e responsabile studi e ricerche di Intesa San Paolo, buonasera.
Buonasera, buonasera a tutti.
Allora, il dato che oggi avete diffuso segnala che nel secondo trimestre l'export dei distretti è tornato a crescere, più 1,4% sul secondo trimestre del 2023. C'è un leggero segno più in tutti i primi sei mesi, più 0,2%. Poi ci sono casi eclatanti, l'oreficeria di Arezzo che continua a crescere tantissimo, spinto dalla domanda di oro che arriva dalla Turchia, perché la Turchia, che ha un'inflazione stellare ancora, oltre vicino al 70%, si compra molto oro perché l'oro è il classico bene rifugio. E a livello settoriale ho visto che va bene anche l'industria agroalimentare, e più 6,4% nel secondo trimestre, bene anche i beni di consumo della moda, più 5,7%, soprattutto grazie ad Arezzo. Allora, De Felice, qual è la differenza tra questo export e quello di chi non è in un distretto, e da dove sono arrivate le migliori notizie? Poi arriverò al sud.
Ecco, la notizia è questo ritorno alla crescita delle esportazioni dei distretti industriali, più 1,4%, come ha detto, che andiamo a confrontare con un dato italiano che nel complesso nel secondo trimestre di quest'anno segna un valore negativo meno 2,8%. Più 1,4 non è un numero altissimo, ma indubbiamente è meglio rispetto ai trimestri precedenti. Quindi possiamo dire che la debolezza non è terminata, ma che abbiamo dei segnali di tenuta, vista comunque la domanda, come posso dire, poco brillante a livello internazionale.
Quindi risulta che anche questa volta i distretti abbiano un andamento leggermente migliore dello stesso, di un'industria nello stesso settore, ma non inserita in un distretto?
Sì, questa tendenza è confermata ancora una volta, e particolarmente forte nell'ambito del settore agroalimentare e anche in parte nella meccanica. Però in molti casi è un po' a macchia di leopardo, alcuni distretti vanno meglio rispetto ad altri, però diciamo il punto di forza rimane l'agroalimentare, che mette a segno un più 6,4, e la meccanica con valori molto alti. Oltre all'oreficeria di Arezzo, che però ha già citato lei, in particolare dalla Turchia, dove l'inflazione è al 100%, c'è una domanda di beni sicuri e quindi preferiscono comprare oro. Dall'Italia, dall'oreficeria di Arezzo, ma anche dal polo orafo di Vicenza.
Ecco, sì, io me la ricordavo a 70, ma insomma lei giustamente mi ha corretto che è vicino al 100%. Senta, l'altro dato che riguarda in realtà tutto il 2023 e non solo i primi sei mesi del 2024 è la crescita dei valori esportati, quindi non volume ma valore esportato dal nostro Mezzogiorno. Ora, già avevamo commentato prima dell'estate con lo Svimez il dato che nel 2023 il Sud è cresciuto ben più della media nazionale, ha fatto più 1,3% contro 0,7-0,8 del centro-nord. Ma quindi insomma parte da un livello più basso, ma se vogliamo che il Sud recuperi deve avere tassi di crescita più forti del centro-nord. Ma voi avete elaborato un dato che mi ha impressionato, cioè rispetto al 2016, nel 2023 i valori esportati dai territori di Campania, Calabria e Sicilia hanno toccato 37 miliardi di euro, il 111% in più rispetto al 2016, il 120% in Campania, 98% in Sicilia, 112% la Calabria. Ripeto, si partiva da livelli più bassi, ma la Campania ha fatto nel 2023 22 miliardi di euro di export, e soprattutto con la farmaceutica, seguita dall'agroalimentare, l'automotive e la moda. La Sicilia nel 2023 ha fatto 14 miliardi di export grazie al petrolio, ma anche agroalimentare, chimica, elettrotecnica, elettronica. Vabbè, qui c'è anche il distretto di Catania. Ma insomma, sono segnali non intuitivi. Cioè, di solito quando rallenta l'economia, rallenta anche quella del sud.
Ma io credo che abbiamo spesso una visione troppo negativa del nostro mezzogiorno. Con questo non nego tutti i problemi che ci sono in termini di trasporti, efficienza della logistica e così via, ma in una fase come quella attuale in cui è soprattutto l'agroalimentare a mettere a segno degli ottimi risultati, e vediamo come ad esempio il distretto dell'olio e della pasta barese svetti tra i distretti più dinamici. Poi c'è anche la meccanica, c'è l'aviospazio, c'è il farmaceutico, insomma molti settori che stanno andando particolarmente bene in questa fase, e quindi il Mezzogiorno vede un dato aggregato, come sottolineato anche dal governatore della Banca d'Italia recentemente, un dato aggregato di crescita del PIL più alto rispetto alla media italiana.
Sì, per dar ragione a lei e corroborarla, diciamo così, è importante, perché intanto ci dimentichiamo di quanto sia aumentato l'export del sud, ma soprattutto non è solo agroalimentare. Lei ha fatto bene a citare, De Felice, l'olio pugliese, ma guardate che la Campania è soprattutto la farmaceutica che permette che vede crescere così tanto l'export. Poi c'è l'agroalimentare, l'automotive e la moda. La Sicilia, la citavo, per carità, c'è l'agroalimentare, ma c'è anche la chimica, l'elettrotecnica, l'elettronica, cioè sarà anche macchia di leopardo, ma non sono voci di export che crescono solo per quello che rientra nell'immaginario tipico del sud, quindi prodotti dell'agroalimentare e poco altro. Ci sono settori di alta tecnologia, ed è felice, è alto investimento. Sì,
questo
chimica.
Che un messaggio che vogliamo trasmettere a chi ci ascolta: il sud ha delle punte di eccellenza anche nei settori più avanzati. Indubbiamente ci sono problemi che tutti conosciamo, di cui si parla sempre, ma il mondo delle start-up vede nel sud una percentuale di start-up sul totale nazionale importante, e comunque superiore al peso della popolazione meridionale rispetto al totale italiano.
Quindi ci sono più start-up in proporzione rispetto al centro-nord, se guardiamo la popolazione.
Esattamente.
Ora, dopo il traffico, parleremo di quello che è ancora un distretto industriale, ma rischia di non esserlo più, e mi riferisco all'automotive, perché ci sono nuovi annunci della Stellantis: stop alla produzione dei Fiat 500 elettrica, le BEV, fino a questo punto al 4 novembre, e quindi un mese in più di cassa integrazione, dopo il traffico.
Focus Economia.
E 21 minuti, no, questa me la ricordavo, anche se è di anni fa, forse addirittura prima di Lehman Brothers. Comunque, andremo avanti così tutta la settimana. Allora, dicevo, per dei distretti che si muovono bene, e in particolare al sud, c'è il caso Stellantis. Io ormai lo chiamo caso per due motivi. Stellantis ha annunciato appunto che va avanti la cassa integrazione a Mirafiori, dove si produce il 500 full electric, nonostante nei primi 8 mesi dell'anno rappresenti il 40% delle vendite del segmento A, quindi delle city car in Europa, e quindi andrà avanti la cassa integrazione. Ma soprattutto, poco fa sono usciti i dati sulle immatricolazioni. Allora, a settembre c'è stato un calo del 10,7% complessivo rispetto al settembre 2023, per un totale di 121.000 auto immatricolate. Il problema è che Stellantis non ha fatto un calo nella media, meno 17, ha fatto meno 34% rispetto al settembre del 2023, con sole 29.373 auto immatricolate, su un totale appunto di 121.000. Tant'è che la quota Fiat in percentuale, quindi ho capito che il mercato è tutto negativo, ma tu perdi ben più del mercato, perdi quasi tre volte quello che perde il mercato. Tant'è che in proporzione la tua quota è scesa dal 32% del totale delle auto immatricolate del settembre 2023, dal 32% è scesa al 24%. E nel frattempo si intensificano le voci di un piano per fare una fusione Peugeot, cioè Chrysler, Fiat, Peugeot Citroën, gruppo Stellantis con il gruppo Renault, e addirittura alcuni vedono anche un'ipotesi di un piano Airbus dell'auto in cui dovrebbe entrare anche BMW. Nel frattempo l'amministratore delegato di Stellantis, Tavares, sarà audito in Parlamento e lo ha annunciato il leader di Azione Carlo Calenda, che da sempre si era mostrato molto molto scettico su tutta l'operazione con cui la famiglia Econa ha fatto la fusione, ma ha rinunciato alla governance in molti casi perché c'è lo Stato francese. E poi i sindacati chiedono che Tavares venga sentito, non solo Tavares ma anche i sindacati. E poi dicono non va bene che Tavares venga sentito una settimana prima dello sciopero proclamato. Allora. Filomena Greco del Sole 24 Ore, buonasera Filomena.
Buonasera a tutti voi.
Mi sembra che qui il problema sia del settore auto. È un rebus.
un rebus.
Perché Tavares deve essere sentito, il gruppo perde il triplo della media di mercato che già è messo male, la cassa integrazione prosegue e io non capisco, e iniziano a esserci piani di fusione, io non capisco dove si andrà a parare, Filomena.
Io parto da un dato, perché oggi cercavo di trovare un filo che spiegasse, diciamo, questa aggrovigliata matassa. Il tema è che di per sé il mercato è sotto di circa il 20% rispetto al 2019, quindi è un mercato fortemente ridimensionato, che neanche gli incentivi, nel frattempo ce ne sono state due tornate di incentivi, no, in questi anni, è riuscita a riportare, stiamo parlando semplicemente di riportarlo al livello del 2019. Questo è quello che ha fatto scoppiare la crisi in casa Volkswagen, che è una crisi industriale, ed è quello che sta poi creando una serie di problemi, un po' di mercato o industriale o di transizione o tecnologici, a tutti gli altri gruppi. Ognuno ce l'ha un pezzo sostanzialmente, però uno degli aspetti più importanti di questa incredibile crisi dell'auto è il fatto che il mercato europeo si è ridimensionato, come numero di immatricolazione si è ridimensionato anche come produzione, come fetta di produzione globale rispetto agli altri continenti. Quindi questo ridimensionamento poi a cascata ricade sulle immatricolazioni, sui numeri, sui volumi dei produttori, e questo poi fa gli effetti sulle previsioni dei ricavi, sui margini, su tutto quello che abbiamo visto in questi giorni, perché poi ieri c'è stato l'alert di Stellantis, ma i giorni prima c'è stato quello di BMW e poi anche di Mercedes, cioè tutti stanno rivedendo al ribasso le previsioni per il 2024. Quindi è una crisi industriale che è legata alla transizione tecnologica sicuramente, ma c'è anche un tema di volumi, cioè se ti manca il 20% un'auto su 5 sul mercato, cioè qualcosa di straordinario ti devi inventare. Ecco, poi questo meno 34% di settembre di Stellantis, cioè questo ridimensionamento della quota di mercato è un dato ulteriore di preoccupazione, no, per il gruppo, che però io credo sia una cosa, diciamo, non strutturale ma più contingente, legata al fatto che in questa fase di transizione su togli sfili un modello dal mercato, come per esempio, che ne so, la 500 col motore tradizionale, blocchi la produzione della 500X, altra cosa che cito, e ti vengono a mancare quei pezzi di immatricolazioni che magari i nuovi modelli, che sono ancora in rampa di lancio, non sono ancora al buono, non ti sostituiscono perfettamente. Quindi io penso che sia più una crisi legata alla transizione non perfettamente governata tra vecchi modelli e nuovi modelli, che non un fatto strutturale.
Sì, però
questo lo vedremo, insomma, no?
Allora va bene, io ti seguo e ti do anche ragione, cioè i modelli possono ci sono i modelli, c'è stata una gestione sbagliata nel passaggio di consegna tra un modello e l'altro. Però scusami, questo chiama in causa direttamente i vertici, perché adesso va bene che tutto il mercato è in difficoltà, va benissimo che profit warning l'ha lanciato BMW, Audi, Volkswagen, e ci mancherebbe, ma quando tu vedi che la perdi il triplo del mercato e la tua quota scende di quasi 10 punti, e tu mi stai dicendo giustamente, guardate che può essere temporaneo perché sono stati ritirati alcuni modelli mentre altri non erano ancora disponibili, qui però c'è anche un problema manageriale, Filomena, perché poi Tavares verrà sentito su questo. Nessuno nega la crisi dell'automotive, però mi sembra che Fiat ci metta anche del suo. Comunque,
sì, questo è una componente, certo, una componente legata ad altre componenti, al fatto che alcuni modelli di auto conviene più non venderli che venderli, e questo è una verità amarissima in questo momento per l'industria dell'auto, ma è una verità. È legata anche al fatto che alcuni modelli che sono nel complesso dei modelli che tu immatricoli pesano con le emissioni, tu in qualche maniera devi avere il coraggio di tagliarli, perché nel 2025 c'è questa spada di Damocle della riduzione delle emissioni come flotta globale di venduto per ogni gruppo del 15% sul mercato, e in qualche maniera devi fare, cioè se hai dei modelli sul mercato molto sì, pesanti sul fronte delle emissioni, devi tagliuzzare. Quindi anche queste due componenti sono due componenti, diciamo, più industriali, non solo di errore di marketing, ma sono due componenti industriali che pesano nelle scelte in questo momento.
Sì, sono d'accordo, dopodiché ti chiedi perché altri ci siano riusciti con cali minori. Comunque mi sa che torneremo a parlarne, io volevo rifare un punto di questo puzzle più che rebus, perché sono tanti pezzi, non siamo riusciti a parlare, ma vedo poche altre dichiarazioni oggi sugli scenari internazionali. Ho visto che Calenda parla di gestione arrogante e disastrosa. Beh, insomma, io dico una cosa, io non conosco Tavares, non ho niente contro di lui, però insomma dovrà spiegare qualcosa in audizione parlamentare, non può limitarsi a dire il mercato va male, perché tu vai molto peggio del mercato. Grazie a Filomena Greco, noi ci risentiamo invece domani dalle 17 in poi.